Eccoci qua amici, buongiorno, pronti come sempre a cominciare una mattinata insieme a voi. Sono la Steffi Longo, Michele Cazzolani in regia, Paola Farina in redazione. Noi è tanto che siamo in radio, no? Per insomma raccontarvi tutto ciò che sta accadendo e, sì. E quindi direi di
siamo
di
qui da
subito.
Questa mattina all'alba per fare rassegne stampa e bilanci, anche numeri che vengono continuamente modificati praticamente di ora in ora. Vi suggerisco, se avete del tempo libero, visto che sono saltate tutte le attività, insomma tanti sì. Sono anche a casa, di leggere i quotidiani oggi, perché al di là della cronaca ci sono anche molti commenti e riflessioni interessanti, no? Su questo periodo ci sono i commentatori che ci aiutano anche ad affrontare questo periodo, magari a cogliere questa occasione, no? Di un tempo libero più del solito che si potrebbe sfruttare in qualche modo, no? E anche riflettere su quello che ci sta davvero accadendo in questi giorni.
Sì, sì, sicuramente in maniera diversa da quello che facciamo di solito. Sì. Tutto quello che facevo di solito nel pomeriggio non lo posso più fare.
Sì.
Quindi mi devo
sono proprio cambiate le nostre vite, come scrivono in tanti, le nostre abitudini, sì. Poi diciamo che noi abitiamo comunque al di fuori della zona rossa, dove invece insomma la situazione è più critica, appunto questi 10 comuni dell'Odigiano che sono praticamente isolati, addirittura c'è un cordone di forze dell'ordine che evita appunto gli eccessivi movimenti, nessuno può entrare, nessuno può uscire se non con particolari motivazioni, quindi lì la situazione è ben più pesante, difficile sì. E pesante. Noi comunque a Milano è in vigore insomma anche qui l'ordinanza della regione, del ministero, che prevede la chiusura delle scuole, lo stop di tutte le iniziative, gli eventi, i spettacoli, la chiusura dei locali dalle 18 in poi, e quindi oggi anche sui giornali ci sono le fotografie di una Milano praticamente deserta, mezzi pubblici funzionano ma sono ovviamente meno affollati.
Io li ho presi stamattina, però chiaramente le persone hanno la mascherina, molti hanno la mascherina.
Sì.
Non si parla d'altro.
Certo.
E poi sono vuote le carrozze, quasi vuote, insomma, mancano tutti gli studenti, per esempio, che sì. Di solito, e molti lavoratori.
C'è anche molto meno traffico per le strade, perché tante aziende hanno applicato lo smart working, quindi tanti stanno lavorando da casa. Allora, per quanto riguarda invece i numeri, il bilancio per il momento non è ancora aggiornato questa mattina, perché insomma la regione ogni mattina diffonde più o meno a quest'ora un bollettino, quindi questo è fermo a ieri sera. Sono 7 i morti, 231 i contagi in totale in Lombardia, però appunto in queste ore stanno arrivando anche notizie di nuovi contagi, tra cui una donna che è risultata positiva al test, che si trova a Palermo, una donna bergamasca che appunto era in vacanza a Palermo, ieri aveva avvertito i primi sintomi influenzali, è stata subito portata in ospedale, sottoposta al test e quindi risultata positiva al primo caso di coronavirus nel sud d'Italia. In Lombardia 7 dei morti, di cui 6 appunto in Lombardia, 4 solo ieri, si tratta comunque sempre di persone anziane con delle malattie, patologie infatti
già presenti.
E poi c'è una polemica tra Conte, non dovevano mancare, no? Le polemiche,
chiaro.
Tra Conte e Fontana, perché ieri sera Conte, prima di entrare nella sede della Protezione Civile, ha richiamato i governatori ad avere tutti un'unica linea, quindi di seguire la linea data dal governo, e praticamente ha detto: fate così oppure vi tolgo le competenze sulla sanità. E questo non è piaciuto al governatore Fontana, che ha detto: sono parole irricevibili, quasi offensive, spero che siano state dettate dalla stanchezza.
Sì. Poi insomma la tensione non sta mancando, diciamola tutta.
Poi che cosa dire ancora? Che per quanto riguarda la circolazione dei treni, ecco, ieri c'è stato questo problema alla stazione alla stazione di Casal Pusterlengo, che si trova proprio nella zona rossa, dove un ferroviere ha avvertito un malore e quindi si è bloccato tutto. Si è bloccata la linea Bologna-Milano, perché per permettere insomma di intervenire per bonificare e sanificare i locali della stazione. Questo dirigente delle ferrovie è stato sottoposto al tampone e tante corse sono state cancellate. Oggi stavo guardando appunto sul sito delle ferrovie che la circolazione sta riprendendo, ma ci sono tante corse che sono ancora cancellate, quindi chi deve mettersi in viaggio deve appunto prima controllare sul sito delle ferrovie. Molti anche commenti ovviamente da parte degli esperti, ci si chiede perché in Italia così tanti contagi, cioè l'Italia è il terzo paese al mondo dopo la Cina e la Corea per il numero di contagi. Gli esperti spiegano che in Italia il numero è così alto perché stiamo facendo i controlli, quindi dopo questo primo caso, no, di venerdì del 38enne di Codogno, sono partiti appunto i controlli e la regione Lombardia ha fatto 1500 test di tamponi. Tra l'altro sta anche un po' modificando la modalità di intervento, perché dice non è necessario sottoporre tutti al tampone, anche perché nelle ultime ore è stato analizzato che il contagio, i nuovi contagiati arrivano tutti dalle stesse zone, quindi non ci sono nuovi focolai. Quindi noi stiamo facendo i tamponi e questo insomma è il risultato, altri paesi fanno meno controlli. C'è da dire che gli altri paesi europei iniziano ad avere, diciamo, paura di noi lombardi e veneti. Per esempio un'esperienza della Germania, che sottopongono alla quarantena chiunque sia stato in Lombardia negli ultimi 15 giorni, quindi qui chi rientra al lavoro è chiamato a lavorare da casa, quindi non presentarsi in azienda, viene richiesto di sottoporsi ai controlli medici per chi appunto è stato a Milano e dintorni negli ultimi 15 giorni.
Sai che sembra incredibile, io ti ascolto, ma sì, se ce l'avessero detto un mese fa che avremmo dovuto raccontare una situazione così assurda, perché poi tutto paradossale, non ci avremmo creduto.
Poi per fortuna insomma si cerca anche di un po' sdrammatizzare, ironizzare,
sì,
no?
Male,
anche prima stavo guardando un po' tutte le immagini che stanno girando anche sul web, no? Tante insomma anche per sdrammatizzare un po' la situazione.
Che sono comiche, ma meno male che girano, perché se no ti viene veramente...
Anche perché poi si rischia la tensione,
certo,
no? Cosa è successo
invece
ieri, per esempio, non so, girano notizie di gente che si è venuta alle mani al supermercato, perché poi c'è anche questo aspetto, no? Degli scaffali che si stanno svuotando, la gente che sta correndo, ma ieri anche il sindaco Sala ha detto non correte ai supermercati, piuttosto occupatevi delle persone più fragili come i nostri anziani. Invece no, c'è proprio questa corsa. Tra l'altro, per esempio, oggi Gramellini il suo caffè lo dedica alle penne lisce, perché
abbiamo notato che le penne lisce
non vanno
e le
farfalle restano sugli scaffali, no? E quindi ci sono stati anche momenti di tensione. Ho letto anche a Mariano Comense che ci sono stati dei giovani che se la sono presa, hanno insultato un anziano cinese che camminava per la strada, e quindi questo vorremmo non raccontarlo, ci manca solo questo. E poi notizie curiose, come per esempio Nova Milanese, un anziano che era in coda al supermercato ha starnutito e questo gli ha permesso di uscire senza pagare la spesa.
Sì, sta succedendo, cioè, di tutto. Io credo che questo periodo storico ce lo ricorderemo per sempre.
Sì.
Finirà probabilmente sui libri.
Speriamo che finirà.
In qualche modo, perché nella nostra testa c'è che il primo di marzo torna tutto,
sì.
Dal primo di marzo i teatri eccetera, vediamo insomma.
Non si sa ancora cosa succederà appunto nei prossimi giorni. Appunto, come dicevo, la situazione si evolve praticamente di ora in ora e quindi non possiamo prevedere.
Noi ve la raccontiamo. Allora, 9:30 un altro GR da studio, ovvero Paola
Farina.
E poi alle 9:20 noi sentiremo anche il responsabile della comunicazione dell'ospedale Niguarda. Ecco, così insomma ci danno anche delle notizie su come stanno gestendo tutto questo. Comunque il nostro sito è sempre aggiornatissimo,
certo,
in tempo reale, ricordiamolo.
Radiolombardia.it.
No, ma meno male che... La grande Whitney Houston, How Will I Know. Vi abbiamo detto tante volte che stiamo aspettando il suo ologramma tridimensionale. C'è poi chi ama queste cose, chi non le ama, comunque sia, vedremo, insomma, teoricamente si dovrebbe sbloccare tutto per quanto riguarda gli spettacoli. Le circolari sono fino al 1 marzo e l'ologramma di Whitney Houston dovrebbe arrivare il 23 di marzo, ma insomma poi vi faremo sapere anche per questo grande evento. Allora, adesso parliamo della Run for Life, che dovrebbe, e qui bisogna dire dovrebbe, esserci l'8 marzo. Noi siamo partner di questa importante iniziativa. Beatrice Di Virgilio è con noi stamattina. Beatrice, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, noi dobbiamo dire dovrebbe per forza, con tutto il cuore, tutti i pensieri positivi, speriamo insomma che si riesca a farla come tante altre cose, che riprenda la vita normale. Allora Beatrice, però parliamone, dobbiamo far sapere che c'è, vi seguiamo sempre, è una cosa bella, noi vogliamo esserci.
In realtà voi ci siete già dall'inizio, questo è il quarto anno insomma consecutivo che la facciamo nel parco di Monza, e Radio Lombardia da sempre ci ha sostenuto, ci ha promosso, è sempre stato al nostro fianco, quindi grazie anche a voi che siete partner ufficiale di questo grande evento.
Che cos'è la Run for Life? Ricordalo.
La Run for Life è un'iniziativa podistica, è una corsa podistica non competitiva, seppur di alto profilo tecnico, cioè una 21 km, 10 km cronometrate e una camminata di 5 km aperta a tutte le famiglie. Questo evento è organizzato a ridosso della Festa della Donna, quindi l'8 di marzo, che quest'anno proprio è cascato lo stesso giorno, perché promuoviamo la parità di genere, quindi uomini e donne insieme verso la stessa direzione. Ad ogni iniziativa è legato un progetto benefico, e quest'anno abbiamo scelto di sostenere le attività del Comitato Maria Letizia Verga, che insomma sappiamo essere molto riconosciuto a livello internazionale per la gestione delle leucemie infantili, quindi abbiamo sostenuto un reparto che riguarda i bambini. È chiaro che la situazione attuale è veramente complessa, abbiamo delle ordinanze che restringono tutte le manifestazioni pubbliche fino al primo marzo, noi siamo un po' fuori da queste restrizioni, però non sappiamo se verranno prolungate di un'ulteriore settimana piuttosto che tempo da definirsi. Però volevo anche tranquillizzare i tantissimi iscritti, perché questa edizione veramente ne ha annoverati tanti fino adesso, che già ci stiamo mobilitando per trovare una seconda data, quindi nel caso venga sospesa, Run for Life si farà comunque in data da destinarsi, no? Quindi siamo pienamente in linea con le azioni che vengono adesso dettate dagli organi competenti e ci adegueremo di conseguenza.
Allora io ti lascio, perché fra poco ci collegheremo anche con Gianni Mauri, che è presidente FIDAL Lombardia. Vuoi raccontarci anche di questa collaborazione? E lui poi gestisce anche la comunicazione dell'ospedale Niguarda e quindi ci darà anche qualche informazione in più, anzi forse è meglio se sentiamo direttamente lui, perché so che poi è una riunione alle 9:40, quindi bene liberarlo subito. Va bene, ci facciamo dire tutto il resto da lui direttamente. Beatrice,
grazie a voi.
Di Virgilio, Run for Life la farete sicuramente appena possibile, intanto rimane l'8 marzo, sperando con tutto il cuore che si possa fare proprio in quella data. Un abbraccio.
Grazie anche a te.
Diodato, fai rumore. Adesso ci colleghiamo con Gianni Mauri, che è presidente FIDAL Lombardia, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Buongiorno Gianni, come stai?
Bene, benissimo. Vabbè, anzitutto grazie a voi di questo contatto, e anzitutto solidarietà a quanti sono nelle zone critiche, a quanti subiscono disagi per questo coronavirus, che speriamo passi presto, riportando serenità nel nostro mondo. Io volevo dire anche una cosa, col cuore, un pensiero va particolarmente ai medici, ai paramedici, insomma, quanti lavorano in prima linea, molte volte ce ne dimentichiamo, e anche agli uomini e alle donne che servono lo Stato. Lo sport credo ci ha insegnato questo, essere solidali. Lo sport è un grande collante sociale, secondo me, quindi ci aiuta con la voglia di stare insieme, con l'entusiasmo, a migliorare questa situazione.
Ecco, noi diciamo preferiamo non disturbare i medici degli ospedali, quelli di Milano, insomma, perché sono ore troppo convulse, e quindi bene lasciarli fare il proprio lavoro, vero?
Sì, sì.
So che tu hai, sì, insomma, l'ospedale, sì, Niguarda, ti è vicino, sì, ecco, fammi dire.
Ho due
così.
Cuori, uno due è quello cuori. Per lo sport e per la Federazione di Atletica, e l'altro è questo ospedale, questo grande ospedale dove lavoro ormai da oltre 40 anni.
E dove suppongo, insomma, ci, sì, sia molto lavoro in questi
c'è molto lavoro e molto impegno per far sì che tutto vada per il meglio, come ce lo auguriamo.
Però le direttive, però, che vengono date sono quelle che si leggono sui giornali, che stiamo dando anche noi, quindi
certo,
voglio dire, stiamo tutti facendo quello che è il nostro potere.
Sì, in questi giorni si sta anche un po' chiarendo il concetto degli allenamenti, perché come sapete molti atleti, professionisti e non di tutti gli sport hanno comunque l'esigenza di allenarsi. Ci sono dei chiarimenti per cui all'aria aperta ci si può allenare, i centri sportivi possono anche essere aperti, l'importante è che ci si alleni all'aria aperta e che non si utilizzino gli spogliatoi. Queste sono le ultime indicazioni che sono uscite per sport come l'atletica, il calcio, insomma gli sport che si possono fare all'aria aperta, ecco. Quindi queste sono un po' le indicazioni
le
che vengono.
Le palestre invece solite?
Invece per le palestre, ecco, adesso qui serviranno ancora ulteriori chiarimenti che verranno dati, perché poi come sapete tutti gli impianti sportivi sono a gestione diversa, alcuni sono gestiti dai comuni, altri sono gestiti dalle società sportive stesse, altri da organismi, fondazioni, federazioni, quindi e credo che entro la giornata di oggi, anche se già ieri sono stati emanati dei chiarimenti a livello ministeriale, anche da parte della Regione, dall'assessorato allo sport della Regione, oggi dovremo avere un quadro più preciso, anche perché la passione e l'impegno degli sportivi e degli atleti è tanta e quindi è giusto permettere quanto sia possibile in linea comunque con le direttive sanitarie.
Quindi aspettiamo ulteriori direttive in tal senso, sì, anche perché ci stiamo tutti trovando ad affrontare una situazione, sì, nella quale non ci eravamo mai trovati, quindi
certo,
bisogna,
certo,
attendere ora per ora. Allora abbiamo già parlato della Run for Life,
quindi, che è un bellissimo evento, tra, sì, l'altro sociale, voglia di stare insieme, insomma tanta in una cosa, lo dico, ci terrei a dirlo, in una palestra unica al mondo, la palestra a cielo aperto più bella che c'è, che è il Parco di Monza, il più grande parco urbano d'Europa, e lì c'è una splendida cascina ricca di storia che noi gestiamo come FIDA Lombardia, che sta diventando un po' la casa dello sport, dell'atletica, degli atleti paralimpici e del sociale, e lì, da lì speriamo possa partire 8 marzo, sabato e domenica 8 marzo, la Run for Life, questa festa di corsa, di cammino e di voglia di divertirsi insieme con serenità.
E altrimenti noi daremo voce a quella che sarà lo spostamento, sì, la prossima, certo, data, in qualche modo si farà, speriamo l'8 marzo, altrimenti ci farete sapere quando verrà fatta. Vuoi aggiungere qualcosa? So che hai una riunione, altrimenti ti lascio andare.
No, solo che l'atletica, visto che parlo da presidente della Federazione di Atletica Lombardia, è uno sport consigliato anche dai pediatri, alle mamme, ai papà, e quindi è uno sport che si può fare da 0 a 100 anni. Noi abbiamo iscritti di 6 anni e abbiamo iscritti che arrivano a 95 anni, questo per dire qual è il messaggio universale dello sport, e quindi fate atletica perché è uno sport sano, bello, educativo e che ci fa stare bene.
Io ti, okay, ringrazio Gianni.
Grazie a voi e ai nostri ascoltatori.
Davvero il nostro cuore anche con, grazie, i medici, paramedici, infermieri, tutti quelli che tu, appunto, è un cuore che metà cuore al Niguarda, però insomma a tutte le persone che stanno dandosi, sì, tanto da fare per questa emergenza. Gianni Mauro,
grazie, un grande ospedale. Buona, ciao, giornata, grazie. Ciao.
Adesso Ed Sheeran e poi di nuovo Paola Farina per una nuova edizione del GR. Grande Joe Jackson, You Can Get What You Want, Mattino Lombardia. Adesso parliamo di un libro edito dal Battello Vapore, che è per ragazzi, ma secondo me è bene anche per gli adulti, no, che vengano letti libri di questo genere. Si chiama Fazzoletti Rossi. Roberta Marasco è con noi questa mattina. Buongiorno Roberta.
Buongiorno a voi.
Ma tu adesso sei in Catalogna, perché so che ti sei trasferita, sì, lì, tu sei nata a Milano, traduttrice, però vivi e lavori in Catalogna. Esattamente dove?
Io sono in un paesino sul mare che si chiama Sant Pol de Mar, che è a nord di Barcellona, a 50 chilometri all'incirca da Barcellona.
Bellissimo, ti capita spesso di andarci a Barcellona?
Sì, quando posso, sì. Sì, anche perché quindi, il paesino è bello, ma come tutti i paesini hai pro e contro, e quindi ogni tanto un po' di metropoli.
Via,
per
vuole.
Me che sono nata a Milano ne ho bisogno. Sì,
esatto.
Sì.
Allora, come sei arrivata lì? Il tuo lavoro ti ha portato di traduttrice?
No, in realtà sono finita per amore.
Ah.
Ho fatto un viaggio, sì, ho fatto un viaggio in Ecuador e ho conosciuto quello che adesso è mio marito, che è catalano, e quindi dopo un po' di tira e molla alla fine ho ceduto io e sono venuta a vivere qua io.
Ecco, io ti voglio chiedere anche questo, insomma, vedrete la TV, no? Come state vivendo la nostra situazione, mi viene da dire, insomma, questa Lombardia. Oggi abbiamo saputo anche che se arrivi dalla Lombardia ti mettono in quarantena in molti posti, cioè si sta vivendo un clima un po' particolare, non abbiamo mai vissuto un momento così.
Sì, io tanto lo sto vivendo su due fronti. Da un lato il mio personale, che mi piace tantissimo, avevo un programma dei viaggi a Milano in questo mese, ho il senso piacere di tornare a Milano, e quindi mi spiace per le persone che conosco che sono lì e per me personalmente. E poi sto vivendo questo lato stranissimo dell'essere l'attestata in terra straniera, perché adesso guardano male me, tutti i milanesi sono guardati male all'estero.
Ma...
e quindi mi identifico moltissimo in quei poveri cinesi che sono stati discriminati in questi giorni ingiustamente, perché noto che al primo accento italiano si rigidiscono, iniziano a informarsi. È venuta tua mamma a trovarti in questi giorni, sei stata a Milano. Veramente ti rendi conto di quanto sia facile, c'è una riga molto sottile, no? Che ci separa dall'essere al sicuro, no? Ed è facilissimo saltare quella riga senza neanche bisogno di muoversi. In questi giorni è un po' strano.
Quindi stai vivendo questo tu. Bene, ho fatto insomma bene a chiedertelo, perché uno non pensa mai a questo aspetto della faccenda. Adesso arriviamo al tuo libro, dicevo, è importante leggerlo anche gli adulti, i genitori, no? Soprattutto se si vivono situazioni particolari. Fazzoletti Rossi, come nasce questo libro?
Allora, io ho due figli, un figlio di 10 e una figlia di 13, e nasce perché c'è una domanda che io, al vedere i miei figli con i loro amici, con le loro amiche, c'era una domanda che continuava a ronzarmi in testa ed era: che fine fanno tutte queste bambine? Perché io vedevo i miei amici giocare con le loro bambine, sono bambine intelligentissime, sveglie, piene di sogni, piene di ambizioni, piene di talenti, e poi ti guardi intorno invece nel mondo degli adulti e vedi che di donne con ambizioni, talenti riconosciuti, che hanno, sono riuscite a esprimere, ce ne sono pochissime. E quindi avevo questa domanda che mi ronzava in testa, dicevo: quand'è che avviene questa inversione di rotta? Perché a un certo punto deve succedere. E nell'osservarlo, nel vedere mia figlia crescere, ho iniziato a pensare che forse quell'inversione di rotta coincideva proprio con il momento in cui diventiamo donne.
Mm.
Che in qualche modo la società ci costruisca un discorso addosso, che nel momento in cui diventiamo donne inizia a sottrarci un po' di spazio pubblico, per cui iniziano ad arrivare le prime curve, inizia a mettere il primo reggiseno, e il padre e i genitori ti dicono: stai più attenta, iniziano a toglierti della libertà, a toglierti degli spazi. E poi arrivano le mestruazioni, che sono l'altro grande passo importante.
Ma certo, un momento di passaggio importantissimo per le ragazzine.
Esatto, ed è un momento di passaggio in cui in qualche modo noi perdiamo il diritto allo spazio pubblico, perché non siamo in India, non siamo nei paesi in cui le donne e le ragazze non possono andare nel tempio, non possono andare in mensa. Era di poco il caso, no? Di quel college indiano in cui alle ragazze è proibito andare in mensa o mangiare con le altre nel giorno in cui hanno le mestruazioni. Noi per fortuna non abbiamo questo tipo di problemi, però è vero che tutto il silenzio che avvolge le mestruazioni nel discorso sociale, nel discorso pubblico, ottiene un effetto molto simile, per cui nel momento in cui ti sei ragazzina e ti arrivano le mestruazioni, dopo un primo momento di complimenti, sei diventata signorina, di festeggiamenti, scompari, inizi a farti l'idea che per te nello spazio pubblico c'è un po' meno posto che per gli altri. Inizi a pensare che come, in quanto donna, giochi in una categoria diversa. E quindi secondo me è importantissimo, era quello che ci teneva a fare, era portare le mestruazioni all'interno della normalità. Io non volevo fare un romanzo manifesto, un romanzo femminista, volevo semplicemente che le mestruazioni comparissero nella storia come uno dei tanti elementi narrativi possibili, come poteva essere una partita di calcio, una gara di nuoto, il primo amore. Com'è possibile che una cosa che succede a tante di noi ogni 28 giorni nello spazio pubblico scompaia? Per me era inaccettabile, e da lì è nato Fazzoletti Rossi.
Che è adatto alle ragazzine, diciamo, delle medie, come
sì.
Consiglio. Quindi 13 anni.
Esatto, il target ufficiale è 11 anni, poi dipende molto. Io ho delle amiche che l'hanno fatto leggere alla figlia che aveva 9 anni e le è piaciuto molto. Diciamo che non ci sono elementi che possano turbare bambine più piccole,
esatto.
Però è anche vero che può essere che sono più piccole e non le interessi, semplicemente, perché si parla molto, si parla di TikTok, per esempio, di TikToker, quindi una bambina che non ha ancora... avuto approcci a quel mondo, probabilmente è stato un po' più indifferente, diciamo.
È meglio stare dagli 11 anni in poi. Grazie, insomma, spero tu possa venire a Milano al più presto.
Vai, spero anch'io.
Roberta Marasco, un abbraccio.
Grazie mille, un abbraccio a voi. Grazie,
Pazzoletti Rossi, il battello a vapore, l'editore di questo libro. Adesso Kaima e poi anche il nostro Alberto Lazzari. Alberto Lazzari, la nostra redazione, sempre.
Ciao
sul
Monica.
Pezzo, buongiorno.
Ciao, allora, a tutti.
In questi giorni attivissimo, no, per informarci su quello che accade mentre io sono in onda con gli ospiti di là.
Si corre notizie su notizie, una
ed
cosa.
È solo martedì,
sarà una settimana lunghissima, E nulla, allora, cosa succede di bello? In questo momento, tra coronavirus, sciacalli vestiti da volontari di Croce Rossa che truffano vecchietti, poteva non mancare una polemica politica riguardo alla gestione dell'emergenza coronavirus.
Assolutamente no, anzi, ci chiedevamo quando
quotidiano,
arrivata.
Tutti stavamo, certo, aspettando. Esatto, allora, praticamente Conte ha detto che il sistema sanitario, siccome è di competenza regionale, deve essere coordinato almeno centralmente dalla Protezione Civile e tutto quanto. E fino a qui nulla di strano, perché comunque è un'emergenza nazionale. E questo perché? Perché ultimamente abbiamo visto che i vari governatori delle regioni stanno, diciamo, in autonomia, come giusto che sia, prendendo varie decisioni. Il problema è che se ognuno inizia a fare di testa propria, piuttosto che fare squadra e funzionare, si finisce che diventa un casino ancora più ingestibile, ed è una cosa che giustamente non ci possiamo permettere. Quindi dal governatore delle Marche, che per un ipotetico caso a Fano e aveva deciso di bloccare anche lui scuola, università e tutto quanto, Conte gli ha detto di no, almeno il governo ha detto di no, infatti poi il caso di Fano è risultato negativo, quindi di non creare queste situazioni di allarmismi potentissimi che non portano da nessuna parte. La Sicilia, nonostante adesso in questo momento abbia una turista bergamasca in isolamento all'ospedale Cervello, che comunque sta bene, cosciente, quindi non è in condizioni critiche, sta attuando i vari protocolli, e non mi sembra che i siciliani siano qui ad aspettare i turisti del nord all'aeroporto per ricacciarli via, quindi con un po' di intelligenza e con insomma buona coscienza si riesce a far tutto, quindi tutto qua. Ma come al solito le parole, anche per quanto possono essere sincere e dette per calmare, tenere la situazione calma, ovviamente vengono, ognuno la percepisce come vuole, quindi ovviamente c'è un dissing vero e proprio tra l'assessore Gallera, che a questo punto penso si sia abbastanza sentito preso in causa dalle affermazioni da Conte, che addirittura gli ha dato dell'ignorante, e qua sembra quasi preso dal film da uno sketch di Aldo Giovanni e Giacomo. Conte è ignorante perché ignora come funzionano i protocolli, sì, però intanto gliel'ha stoccata lì,
certo,
e quindi arrabbiatissimo che sbraita a destra e a sinistra, e penso anche che comunque il buon assessore al welfare di Regione Lombardia sia abbastanza sotto stress in questi periodi, che non stia dormendo molto,
sì,
neanche lui, come tutti gli altri.
Direi di sì, infatti.
Fontana, che prima era partito molto cauto, visto l'assist di Gallera, anche lui è partito a raffica, dicendo che le parole di Conte sono addirittura un'offesa alla sanità lombarda e alla gestione della sanità lombarda dell'emergenza, tanto che adesso Palazzo Chigi ha diramato una nota dicendo che la collaborazione è accentuata e che quindi come di stare tranquilli e sereni, che nessuno ha puntato il dito dicendo Regione Lombardia hai toppato, assolutamente no, semplicemente di stare attenti e che in caso di necessità il governo si prende la prerogativa come estrema ratio di prendere sotto controllo la gestione del sistema sanitario nazionale, quindi nulla di che. Ma il migliore, quello che vince il premio della mattinata, è il rappresentante della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che dà addirittura del fascista a Conte, perché troppo stress gli fa dire cose inconcepibili, forse quasi da fascista, direi, cito testuali parole dell'onorevole, e nulla, quindi dice che Conte vuole fare queste cose perché la Protezione Civile non sta facendo abbastanza e quindi vuole accolpare la Lombardia piuttosto che dire la Protezione Civile ha sbagliato, e nulla, comunque fa ridere che un leghista dia del fascista a Conte, visto che il loro segretario qualche tempo fa voleva i poteri pieni, mi ricordo questa agosto, ma aperta e chiusa parentesi, perché della serie ipocrisia portami via. Detto ciò, io voglio dire che ricordatevi, non chiamare il 112, esatto, a meno che non ci sia veramente un'emergenza, perché intasare i centralini del 112 può portare a gravi conseguenze che possono essere per un incidente stradale, un povero Cristo, una povera Crista che ha un infarto. Quindi non chiamate al 112 per chiedere informazioni sul coronavirus. Informazioni sul coronavirus verranno date al numero 1500, che è del Ministero della Salute, mentre per tutti i residenti in Regione Lombardia che hanno sintomi che possono condurre al coronavirus, ma che sono anche semplici sintomi di qualsiasi influenza di stagione in questo momento, contattate l'800 89 45 45 e la persona competente dall'altra parte del telefono vi dirà come comportarvi, quindi se andare dal medico di base, se stare a casa, se per caso verranno a farvi un tampone o quant'altro. E non intasate neanche i pronto soccorsi, perché ci sono già persone come i 7 morti che ci sono stati finora del coronavirus, erano persone che avevano già delle patologie pregresse, quindi erano persone che erano già deboli a livello di immunitario, e quindi andare in un pronto soccorso crea solamente confusione e possibilità di contagi inutili.
E poi fammi dire anche la faccenda che è importante, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che gli animali da compagnia non trasmettono il virus.
Esatto, non trasmettono il virus,
visto
quindi
delle
buoni
scene
prima
in Cina di esatto. Cani, gatti uccisi, questa
assolutamente
è
no,
umana.
Non trasmettono il virus, ecco. E grazie al cielo noi non lo trasmettiamo a loro.
Esatto, quindi il contagio
quindi
da lì non gira.
Sono anche sereno che se dovessi prendere qualcosa il mio gatto è salvo.
Anch'io,
male.
Infatti ho approfittato anche che tu sia qui con me, perché so che insomma anche tu hai
esatto.
animali in casa, quindi noi ci teniamo proprio tanto. Fate girare la notizia positiva che insomma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando parla alla Salunga, anche sull'alimentazione,
sull'alimentazione.
Che dal punto di vista non ci vuoi capire. I Coldplay, ci sentiamo più tardi
a
con
più tardi.
Alberto Lazzari, Everyday Life. Michael Jackson, questa è Bad. Mattino Lombardia prosegue, noi andiamo avanti fino a mezzogiorno, siamo sempre con voi al mattino dalle 9 a mezzogiorno, anche su canale 626 del digitale terrestre, e abbiamo tanti ospiti. Adesso parliamo con Aldo Dalla Vecchia, che è un autore televisivo, un giornalista, uno scrittore, già stato a trovarci diverse volte per presentarci i suoi libri, e adesso c'è un altro che voglio assolutamente che insomma ci racconti, anche perché si parla di Mina. Buongiorno Aldo, come stai?
Buongiorno Monica, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sto bene, molto bene, grazie, nonostante i giorni non proprio leggeri. Stai bene?
So. Io sto bene, grazie. Poi insomma è chiaro che tutto quello che sta succedendo ha un po' sconvolto, no? le nostre giornate, le nostre vite, soprattutto noi perché facciamo questo mestiere, quello di raccontare, quindi non è facile. Dobbiamo passare, no, da momenti in cui diamo notizie un pochino più serie a momenti un pochino più sereni, però cerchiamo
anche
di...
Perché la vita va avanti,
la vita va avanti
nonostante tutto.
Esatto.
Per cui ci vuole anche, soprattutto, anzi, è proprio in questi momenti che ci vuole un po' di leggerezza e un po' di sorriso sulle labbra.
Assolutamente sì, perché noi ci siamo ritrovati lunedì mattina a dire: vabbè, cosa facciamo? Parliamo tre ore. No, di questa situazione, oppure inseriamo momenti di alleggerimento, e giustamente ci siamo detti mai come in questo momento bisogna alleggerire gli animi, eh? E
quindi... Sono assolutamente d'accordo.
Allora, cosa ti sei inventato a questo giro, Aldo? Perché io ti conosco, io adoro i tuoi libri, quelli che sei venuto a presentarci. Adesso parliamo di Mina in una veste un po' particolare, poi sentiremo anche Cristiano Malgioglio, che ha scritto delle canzoni per lei. E,
sì.
E quindi insomma,
ha scritto
fatto la prefazione.
Delle meravigliose canzoni per lei, Cristiano, che sono tra le altre L'importante è finire e Ancora, ancora, ancora. E poi è stato così simpatico, così carino, perché è un mio grande amico, da scrivere la prefazione di questo mio nuovo libro, che è il numero 10. È il decimo libro, sono felice di presentarlo in anteprima da te, da voi, visto che è la prima intervista radiofonica che facciamo su questo libro, che uscirà il 26 di febbraio, per cui mancano
domani,
oramai pochissime
domani,
ore. Esatto,
domani,
esatto.
Pochissime ore, infatti.
Mancano pochissime ore. Un libro che amo molto perché è nato per caso lo scorso autunno, mentre stavo leggendo un libro sulla storia della letteratura gialla in breve, e per qualche strano meccanismo mentale ho pensato: perché non scrivere una cosa in breve sulla vita, sulla voce, sull'arte di Mina? Da lì ne ho parlato con l'editore Roberto Russo, gli è piaciuta molto l'idea e mi sono messo in fretta e furia a leggermi tutto tutti gli articoli che sono stati scritti, che sono migliaia su Mina dalla fine degli anni 50 a oggi. Mi sono letto, per essere, come dire, filologico e preciso, anche tutti gli articoli che Mina ha scritto per i giornali come La Stampa, come Libera, come Vanity Fair, e che sono pieni di notizie, di dati di prima mano, visto che è la stessa Mina ad averli scritti. Perché ho fatto qualche settimana di studio, come dire, matto e disperatissimo, e poi con grande felicità ho scritto questo libro in poche settimane. Perché tutti i libri che io ho letto finora nella mia vita su Mina erano dei libri quasi tutti di pettegolezzi, di cose inventate, di cose private, insomma, che a me non mi erano molto piaciuti. Invece il mio voleva essere un omaggio all'arte di Mina, che per me è la più grande cantante non soltanto italiana.
Hai ragione, come darti torto. Mina per neofiti, questo è il titolo del libro che uscirà domani, quindi manca pochissimo. Cos'altro possiamo dire che ancora non abbiamo detto?
Possiamo dire che c'è una parte finale, secondo me molto divertente, che si chiama Minapedia, come se fosse una piccola enciclopedia di Mina, con tante curiosità sulla Mina cinematografica, perché pochi sanno che ha fatto anche 13 film, quasi tutti musicarelli, oppure Bene. Mina fumetti, perché è stata anche protagonista di una storia di Topolino, oppure Mina 2.0, oppure anche Mina fan club, perché c'è questo fan club meraviglioso dedicato a Mina, che quest'anno compie peraltro 40 anni, che pubblica ogni 6 mesi una rivista molto bella, molto precisa, molto sontuosa sull'arte di Mina, perché ci sono tante curiosità, nessun pettegolezzo. E poi io l'ho scritto come se fosse una tesi di laurea, piena di note, che ho rivisto con un mio amico professore universitario, per cui l'ho fatta proprio con l'impegno di uno studente universitario che sta scrivendo la tesi.
Bellissimo. Allora, poi appunto faremo due chiacchiere anche con Cristiano Malgioglio, perché vogliamo sapere questa prefazione che gli è venuta dal cuore, come è nata, e vabbè, poi con lui si possono fare tanti ragionamenti. Poi magari verrete anche insieme a trovarci, perché no?
Volentieri, perché ci saranno un po' di presentazioni speciali nelle prossime settimane, per cui sarà bello parlarne live in studio con te.
Anche insieme le farete queste presentazioni?
Sì, faremo. Intanto c'è una presentazione prevista per il 20 di marzo a Salò, in provincia di Brescia, dove c'è la sede della Cedrata Tassoni, di cui Mina era stata testimonia.
Ah, è vero.
Faremo una serie di eventi speciali, e sarebbe carino parlarne magari con te tra un mese, visto che ci saranno tutta una serie di iniziative per festeggiare gli 80 anni della più grande cantante non soltanto italiana.
Grazie, un abbraccio Aldo Dalla Vecchia, Mina per neofiti.
Grazie mille.
Insomma, ti aspetto. Adesso noi l'ascoltiamo, Mina, perché col pezzo nuovo insieme a Fossati, Tex-Mex, ci piace in maniera particolare, perché è anche difficile poi andare a sceglierne una del passato, sono tutte belle, come fai? Quindi abbiamo detto, mettiamo l'ultima che è in programmazione. Sapete chi c'è con noi adesso? Alberto Lazzari ha voluto essere
sì,
lì, no? Tutti volevano
forza,
venire in onda
forza.
A parlare con te, Cristiano Malgioglio, buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
Ma che bello averti con noi.
Grazie.
Il personaggio televisivo per eccellenza, vero?
Assolutamente, anzi adoro, citandolo adoro. Infatti quando ho saputo, ma adesso c'è Malgioglio al telefono, subito, ho lasciato la redazione e mi sono tuffato in studio.
Meno male, faccio una cosa buona.
Non era previsto, ma ha detto no, entro anch'io.
Entrate,
perché è bello parlare con te. Allora, guarda che noi abbiamo già sentito Aldo Dalla Vecchia per Mina per Neofiti, ha detto che poi verrete insieme a trovarci, quando ci saranno.
Sì, sicuramente sì.
Ci teniamo.
Speriamo, molto presto. Adesso sono preso con questo programma, con altre situazioni, dovrei partire, ma cerchiamo il possibile per venirvi a trovare.
Allora, due parole per chiudere, insomma, quello che abbiamo già raccontato su Mina per Neofiti. Tu hai scritto una prefazione e poi il tuo rapporto anche con Mina, e poi parliamo di tutte le altre cose che ti riguardano.
Ma guarda, carina questa cosa della prefazione, penso che era anche una cosa giusta, e sono rimasto così, sono contento per aver lavorato con lei, per aver scritto dei brani di grande successo per lei, perché penso che sia una delle voci bianche più grandi del mondo.
Credo sia la più grande.
80 anni è una bellissima età, è l'età di una signorina. è l'età di una signorina, e la cosa importante è che riesca sempre ad avere questa voce così potente, così bella, così, così interessante, con la speranza che ci regale sempre delle canzoni giuste, ecco quello che vogliamo da Mina.
Tu hai scritto per tantissimi, è la lista dei personaggi
lunghissima,
vero, italiani per i quali hai scritto è veramente enorme. Ti abbiamo visto per esempio anche, ovviamente c'eri al Festival di Sanremo, abbiamo visto anche dei personaggi che fanno parte della storia della musica italiana in grande, in splendida forma, una Rita Pavone pazzesca per esempio. Vuoi farci anche qualche commento? Perché io ti chiederei di tutto, Cristiano.
Ma guarda, lo so, ma io ho poco tempo, non voglio stare contento per la giornata. Rita Pavone è sempre stata sempre una delle mie cantanti preferite fin da ragazzino, l'ho amata, è una delle amiche mie del cuore, ecco, trovo molto, per esempio, non ho trovato efficace per esempio il titolo della canzone, il titolo di un brano, ti parlo da paroliere, è sempre importante, come quando tu vai a vedere per esempio un film o quando compro un libro, a volte se c'è un libro che a me mi piace il titolo del libro, io lo compro anche se poi non lo leggo, perché il titolo è quello che mi deve entusiasmare. Della Pavone mi aspettavo qualcosa di diverso, che ne so, magari sto spalancando le braccia per abbracciarti, sarebbe stato già una cosa pazzesca, ma un titolo così assurdo, non lo so, lei è divina, lei è grande, quando è arrivata lei non ce n'era per nessuno, è come se stesse arrivando veramente una grande star, com'è, perché effettivamente i giovani magari che non la conoscono, però penso che la Pavone abbia tutti gli X Factor del mondo, se fosse nata in America sarebbe una specie di Liza Minnelli, è una Liza Minnelli.
Sì, il titolo che dicevi è Niente Resilienza 74, giustamente tu dici sì,
non mi dice niente, sembra la via del mio condominio.
ho capito. Allora, altre cose, dai, come sarà questo 2020 per la tua vita,
amore,
lavorativa?
Questo qua dovresti chiederlo a quelli che fanno l'oroscopo.
Perché non lo so, ogni giorno, sto facendo, secondo me, tu ricevi
adesso,
una telefonata.
Sì. No, adesso sto facendo Chiambretti.
Certo.
Il programma è La Repubblica delle Donne. Ho in procinto il nuovo disco che spero dell'estate, sono contento di questo successo, di questo brano Notte Perfetta, che in poco tempo abbiamo raggiunto 4 milioni di visualizzazioni, e ci sono delle cose, c'è un tipo di televisione che non amo fare e che non, dove non amo andare, e c'è un tipo di televisione che amo fare e che mi piacerebbe continuare a fare, come questo qua di Chiambretti, che è un gioiello di TV. Purtroppo la nostra televisione che facciamo con Chiambretti è una televisione molto elegante, molto, molto alta, e la gente magari non è più abituata a vedere un certo tipo di televisione del genere, dove si urla, si grida. Quelle sono delle cose delle TV che a me mi spaventano tantissimo, perciò preferisco avere poco pubblico ma un pubblico molto colto, eccetera. Poi il mio pubblico è quello di Instagram, il mio pubblico è quello delle mie canzoni che canto io, che regalo ogni estate. È quello il mio pubblico.
E non vediamo l'ora, io non vedo l'ora del nuovo album per quest'estate per cantarlo.
Sì,
assolutamente.
Ma qua viene a presentarlo.
È tutto particolare, mi meraviglio che voi non avete il pezzo mio Notte Perfetta.
No, io ti aspetto qua, tu sei, tu non ti
adesso,
ricordi.
Quando una mi aspetta e non ha il mio disco,
aspetta,
amore, non è che mi fa
perché
piacere
Aldo,
sentire questo.
Con Aldo abbiamo
capisco,
già detto.
Capisco che io sono con RTL,
no,
Radio Z.
No,
Radio Z, però voi siete una radio molto importante.
Tu sei venuto.
Mi farebbe piacere sentire le mie canzoni anche nella
infatti
radio.
Ma sai, allora adesso sta a sentire, tu avevi presentato da noi Mi sono innamorato di tuo marito, e qua c'è stato un plebiscito, tutti hanno detto metti quel disco, metti quello
e
lì,
allora perché... dia a questi signori di mettere il
guarda
disco,
lo faccio partire
Notte Perfetta.
Notte Perfetta, ti voglio qua a presentarlo in studio. Un abbraccio,
sì,
Cristiano Legioglio.
Un bacio a voi tutti, ciao, grazie.
Ciao. Che personaggio che è. No, ma ha promesso che viene a presentare il disco nuovo e viene insieme ad Aldo Dalla Vecchia per Mina per Neofiti. Grazie Alberto, a dopo. Bellissimo questo video di Madonna Ghost Town che potete vedere su canale 626, ormai è andato, però la ripassiamo prima o poi. Questo per dirvi di accendere la TV se siete a casa e di seguirci anche su canale 626. C'è Corazzone, adesso ci colleghiamo con il Trebi Meteo. Buongiorno Paolo.
Buongiorno, buongiorno Monica, come stai?
Bene, guarda, noi stiamo raccontando, il nostro lavoro è questo, cercando certo. anche di alleggerire. Abbiamo parlato di Mina, abbiamo avuto Cristiano Malgioglio,
Giulia è il numero sì. uno, davvero.
Sì,
ho avuto modo anche di conoscere un po' di persone, personaggi incredibili.
È
davvero, no, non può non piacere, a mio parere, perché se preso dal verso giusto è veramente unico.
Ci verrà a trovare per presentarci l'album nuovo, se no minacciato, bello. Se non vieni, non lo passo. Fine.
brava. Allora, parliamo veramente del tempo per parlarvi di una giornata, quella di Emma, come vediamo, più grigia, ma in realtà senza grandi conseguenze. Quindi queste nuvole non porteranno precipitazioni significative, poi domani già si allontaneranno rapidamente, domani arriva un po' di vento, venti di fön, quindi riporteranno subito il sereno e come temperature sì, magari qualche grado in meno rispetto a ieri perché non c'è il sole, ma si starà comunque bene, anche nei prossimi giorni staremo bene, le temperature caleranno un pochino alla fine di domani e quindi giovedì magari sentiremo qualche grado in meno, ma guardate, grandi cose non succedono. Invece probabilmente avremo ritorno di piogge vere e serie, quindi piogge consistenti lunedì, quindi all'inizio della prossima settimana probabilmente riapriremo gli ombrelli e come diciamo da giorni ne abbiamo anche bisogno, quindi ben venga anche qualche giorno di pioggia e ripeto, settimana prossima dovrebbe arrivare.
Grazie Corazzone, un abbraccio, ci sentiamo
buona
domani.
Ciao.
Cool and Gang, questa è Celebration, Mattino Lombardia prosegue, ancora buongiorno e benvenuti se avete appena acceso la radio, per esempio mi viene da dire, parliamo di giardini lombardi e altre annotazioni di scrittori francesi sui laghi della regione, è con noi il curatore Giorgio Villani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Quindi insomma si parlava già di queste zone in tempi ormai passati, non solo i Divi di Hollywood hanno scoperto queste meraviglie in tempi più recenti, no? Mi viene da dire.
No, da tempi antichi era una meraviglia l'Italia, giudicata tale, soprattutto Isola Bella, e di cui si decantavano le glorie molto non soltanto in Francia ma anche in tutto il resto dell'Europa.
Ecco, come nasce questo libro?
Ma nasce intanto dalla volontà di ripubblicare un testo di Maurice Barrès, che era scomparso alle librerie dall'inizio del Novecento, almeno in Italia, che è una parte di una raccolta più ampia di viaggi scritti da Barrès. E poi attorno a questo nucleo, che insomma è quello principale, una serie di scritti di scrittori molto diversi fra loro. Ci sono romantici come Dumas, ci sono scrittori molto settecenteschi, molto asciutti come Charles de Bross, per esempio, però che hanno in comune una mitologia. Cioè che quando dalle Alpi, scendendo da questo paesaggio aspro, iperboreo, vedono questi giardini fertili e soprattutto Isola Bella, che è un'isola sospesa sulle acque, con un palazzo fiabesco, barocco, in questo contrasto scatta in loro un ricordo che è quello dei giardini incantati, dei poemi cavallereschi, che è quello dell'isola dei Feace, dell'isola di Calipso, di Ulisse, cioè di luoghi sospesi dalla storia, beati, luoghi di voluttà, in cui chi arriva dimentica quella che è la storia, gli affanni della vita, luoghi fiabeschi e sospesi.
Beh, hai fatto un bellissimo lavoro intanto, poi deve essere
Grazie.
Stato bello anche per te, no? Affascinante.
Sì, perché ho ripercorso, ho trovato che alla fine in tutti questi scritti c'era un filo rosso e l'ho piano piano srotolato, insomma, anche perché molto spesso questi volumi erano grandi, ricchi, c'erano tante annotazioni. È stato piacevole trovare come un refrain, come un ritornello, che era questo del giardino incantato, del frutteto miracoloso.
Oh, bello. Allora adesso non resta che la lettura, magari proprio su una di queste rive di laghi Lombardi, un libro che così ci ha affascinato in maniera particolare, diciamo anche Edizioni della Sera, non abbiamo parlato dell'editore, adesso lo facciamo. Giorgio Villani è stato con noi, Giardini Lombardi appunto e altre annotazioni di scrittori francesi sui laghi della regione. Un abbraccio, buona giornata.
Grazie, grazie a tutti.
Bundabash, un milione, adesso c'è il nostro Alberto Lazzari.
Sono ritornato. Ho fatto una scappatina in redazione, giusto per vedere un paio di cose.
Tu ci aggiorni sulla faccenda coronavirus che ormai sta prendendo colori assurdi, anche per i prezzi, per esempio, dei disinfettanti.
Esatto. E allora, io rido per non piangere. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo momentaneamente contro ignoti e ha incaricato la Guardia di Finanza del Nucleo Ambiente, Salute, Sicurezza, Lavoro e soprattutto quello di Vito alle Truffe a indagare sui prezzi folli che ultimamente si trovano sulle varie piattaforme online di mascherine, ammucchina, disinfettanti, gel disinfettanti e tutti questi beni che in questo momento vengono considerati di prima necessità visto l'emergenza coronavirus. Quindi ad esempio ci sono confezioni da 50 mascherine vendute a 100 euro, quindi 2 euro a mascherina, che di solito invece sono 20 centesimi a mascherina.
Ma
quindi
certo,
tipo 2 gola d'or, si poteva fare il baratto, 2 gola d'or per una mascherina, invece era 2 euro per una mascherina. E oltretutto i più furbi, cioè più furbi ovviamente virgolettato, spacciano.
Perché non possiamo dire altro.
Esatto, spacciano.
Ma fuori onda lo diciamo.
Spacciano mascherine chirurgiche per invece quelle con il filtro FFP3, che è quello diciamo consigliato per questo tipo di emergenze, perché ha un filtro con i carboni attivi proprio adibito a questa cosa. Le mascherine chirurgiche sono quelle che di solito si vedono soprattutto che hanno gli asiatici, ma perché gli asiatici hanno sempre avuto questa abitudine che quando hanno loro, già questo quando ero andato in Corea, in Cina tempo fa, che li vedevo con la mascherina, utilizzano queste mascherine che sono quelle semplici fatte di tessuto non tessuto, semplicissime, ma che loro già usavano per lo smog a Pechino, perché Pechino è coperto sempre da una nuvola grigia, sembra Milano quando ha tipo la nebbia, fisso tutti i giorni, e altrimenti quando loro hanno influenza o altre cose se le mettono per non passare agli altri, ma è una cosa che c'è sempre stata nel modo di essere e di fare dell'Asia, cioè lo fanno sempre, non da adesso. E infatti il migliore tipo sono i marchi di moda, che spero, che non so se è fake o vero, che tipo ho visto una mascherina brandizzata da un marchio di moda a 190 euro.
No.
Guardate, siccome oltretutto queste qui sono usa e getta, cioè 190 euro a mascherina, tipo solo se sei un paperone russo o arabo te lo puoi permettere.
Io sono arrivata stamattina con delle mascherine che ho trovato nel box di quando abbiamo grattato il muro per ridipingerlo. Ho detto piuttosto che niente, perché le altre
perché
FFP2, va bene.
2, ci sei quasi. Ci servirebbe
quasi
il 3, però meno che non
la sciarpa.
Sì, il 3 è proprio anche indicato, ma per gli operatori, che operatori sanitari, chiunque proprio sia in pieno contatto,
certo.
Già il 2 potrebbe andare, però è divertente perché poi la gente va a svuotare farmacie e cose così, ma le farmacie quelle non le vendono, le ferramenta vendono quelle quindi questo non vuol dire andate a svuotare le ferramenta adesso, perché nel senso calmi tutti, siamo un po' razionali,
decidiamo tutti insieme cosa fare,
decidiamo la ferramenta dove andare così ce la spartiamo.
Adesso vi faccio ridere, ci siamo trovati io e Mish stamattina, siamo arrivati insieme davanti al citofono, ci siamo guardati, abbiamo preso tempo perché speravamo che l'altro suonasse
sasso carta forbice a chi toccava aprire.
Si è messo lì del fa, ho le chiavi.
Bam, grande Mish che da pro usa i trucchi e faccio le chiavi.
C'è stato l'imbarazzo in ascensore, chi pigia il pulsante? L'ho pigiato io col dorso della mano, vero Mish? E ce la siamo cavata così.
Beh, però il lato divertente è che adesso Facebook e tutti questi posti si stanno riempiendo di meme pazzeschi.
Sì.
Ad esempio avete presente il meme che era comparso ovunque con Salvini al citofono, che aveva andato a Bologna, aveva citofonato a sto ragazzino. Adesso è bellissimo, così ho detto Lombardia oggi con Salvini sempre al citofono, così ho detto scusi lei è contagiato, cioè stanno uscendo di quei meme favolosi,
ma infatti andrebbero tenuti ora, poi fra qualche anno ci
facciamo un gigamosaico e lo vendiamo come pop art del 2020. Comunque questo 2020 dicono che gli anni bisestili portano sfiga, io non ci ho mai creduto a queste cose sinceramente, però siamo iniziati con Incendio dell'Australia, rischiata la terza guerra mondiale con l'Iran, adesso coronavirus e siamo solo a febbraio,
siamo solo a metà,
quasi a
sì,
fine febbraio, 20, dai,
25 febbraio.
Tra poco inizia marzo, chissà marzo cosa ci aspetta.
Però l'avevano detto che sarebbe stato un anno di cambiamenti, un anno particolare, l'avevano detto.
Non avevano specificato come, dove, quando e perché, però va bene, anni di cambiamenti formidabili.
Vabbè,
ma sì, allora, ma sì, be positive, pensiamo positivo.
Tu resta in zona.
Io sono sempre là, sono sempre là.
Abbiamo ancora più di un'ora di trasmissione.
Esatto, se non mi trovi qui sono 10. Alla macchinetta del caffè, se non sono alla macchinetta del caffè sono davanti al computer a guardare tutte le notizie.
Da qualche parte ti becco.
Sono qui al quarto piano.
Ci vediamo in giro per la radio. Cosa state combinando voi due? State facendo una storia? State
una bella diretta.
Ciao.
Su
siamo in diretta
Instagram.
Ovunque. Siamo in diretta ovunque. No, siamo in diretta ovunque.
Che piacere avervi con. Guardate chi c'è. Lo dico a chi ci sta guardando da canale 626. C'è Vladimiro Perrini. Buongiorno.
Ciao amici di Radio Lombardia. Ciao a te carissima.
E questo personaggio qua.
E questo qua che è mio fratello, tra l'altro, ma non fratello tipo yo-yo di rapper, proprio fratello di sangue. Sai perché tra i rapper si dice sempre fratello, sì, fratello. Invece è mio fratello veramente.
Come state? Buongiorno.
Molto bene, stiamo benissimo, stiamo veramente bene. Devo dire che stiamo lavorando a questo album. Siamo appena usciti con questo singolo che rompe.
Insieme anche a Jay Santos.
Insieme a Jay Santos, esatto.
Che poi sentiremo.
Esatto.
E intanto abbiamo messo un pezzo degli Articolo.
Eh beh, per forza, gli Articolo rappresentano sempre, no?
Che pezzo abbiamo messo?
Oh, Maria,
ti amo.
Poi c'è una roba che ti voglio chiedere a fine chiacchierata.
Certo,
però.
Certo.
Allora, sono passati un po' di anni, che sembra ieri, ma in realtà sono passati 3 anni, hai detto, dall'ultima
volta. Sì, no,
è
l'ultima volta che ci siamo visti quando ero venuto a presentare Opportunità.
Esatto, e con te un po' di più.
Ma io sì, 5 anni fa ero venuto qua perché era uscito un film dove avevo fatto l'attore, ero venuto a presentare il film. Cioè, non io a far presentare il film, nel senso, ero venuto con il regista, in più presentavamo il film e io che avevo fatto l'attore.
E sono successe un sacco di cose da allora.
Sono successe un sacco di cose, sì.
Tante cose belle. La vita a volte ci riserva delle cose bellissime e non ce le aspettiamo, invece voglio che
la sorpresa è sempre dietro l'angolo, come si suol dire.
Sono successe tante cose, la vita, io dico spesso che è un po' come stare sulle montagne russe, sali, poi scendi in picchiata, ti butta giù, ma è risalire è importante e ci vogliono dei cambiamenti. Dopo che Vladi ha riunito gli Articolo 31, abbiamo deciso di collaborare.
Ah, stai spoilerando già tutto,
te. Certo, sì, mi ha detto sì. Racconta, abbiamo deciso di collaborare, abbiamo iniziato con subito dopo la prima tranche invernale che abbiamo fatto al Fabric, abbiamo iniziato unendo le nostre forze, diciamo, siamo due DJ, siamo due produttori, incominciamo a fare dei DJ set. Questi DJ set insieme
ha portato ai DJ Hot.
Ha portato a dire dai, facciamo un album. La sua conoscenza, la mia conoscenza, e stiamo lavorando ad un album contaminato. Ci sono tantissime cose, tantissimi ospiti e soprattutto e sarà un album, è come un arcobaleno.
Diciamo che più che stiamo lavorando è quasi terminato, perché manca solo due cantanti all'appello, che uno verrà a cantare venerdì in studio, che non si può spoilerare,
non
ovviamente.
No. Anche dietro le quinte.
Manca una donna e un uomo.
E la donna l'avete già?
Sì, abbiamo tutto.
La donna verrà venerdì a cantare, manca registrazione.
Mancano 2 brani per diciamo chiudere tutto il progetto,
l'album. Che chiameremo album a
questo album.
A chi è venuta questa idea?
Diciamo a lui.
No, perché io mangio un sacco di albumi di uovo e quindi allora sono sempre in testa album. Allora poi era una bella idea comunque.
Sì, molto, è vero. Poi album da proprio anche di.
Ragazzi, non rubatecela perché abbiamo già depositato il copyright.
E quindi
DJ Jay Vladi album.
No, perché poi ricorda i vecchi 33 giri album.
I vecchi long play, sì.
Sì, che poi magari faremo anche delle copie limitate in vinile, perché io sono un amante del vinile.
Certo.
Nella speranza di fare poi delle copie in vinile. come diceva lui, è vero.
Ma anche mixare in vinile era un'altra cosa.
Ma io mixo in vinile anche in alcune situazioni, mixo in vinile, però adesso che stiamo facendo set insieme andiamo con serato.
Stai continuando a riprendere solo me, non capisco perché.
Perché è difficile tenere il telefono.
Ecco,
guarda, brava, mettiamolo qua, guarda, ecco, esatto, così lo spostiamo bene.
Se no mi riprendi solo me.
Un po' tutto.
Riprendi sempre solo me comunque.
Ok,
e il telefono
ci siamo.
No,
adesso ci siamo, okay. ci siamo.
C'è la più bella.
La cosa difficile era portare le valigie dei dischi.
Pesano le valigie dei vinili, pesano parecchio, perché pesano.
Pensa
però...
che una volta dovevi portarti in giro 200 dischi con due valigette, adesso ti porti un computer con dentro 15.000 dischi.
Com'era nata la vostra passione anche per mixare, per tutto questo mondo?
Ma tutto nasce vedendo i primi video delle competizioni di DJ americani che si chiamava DMC, perché erano delle gare mondiali di DJ che screcciavano, che
primi anni 80,
sì, primi anni 80, sempre
coetanei,
esatto, sempre derivato dall'hip hop, comunque queste competizioni di DJ che si usava molto l'hip hop fare per queste gare, quindi da lì è nato il mio amore parallelamente al suo. Ovviamente io ho preso molto da lui, perché lui essendo più grande di me io ho attinto molto da lui.
Quanti anni ci sono di differenza?
Abbiamo sette anni di differenza. Ho iniziato io giustamente, lui era più piccolo e
io di nascosto.
E lui di nascosto accendeva il mio impianto, i miei giradischi, ogni tanto trovavo una puntina del giradischi rotta, una cassa sfondata, dico ma
stai gridando tantissimo comunque, lo sai?
Urlo,
mamma mia, mi stai spaccando i timpani.
È tipico dei DJ, mettiamo le cuffie.
Io infatti non le uso le cuffie.
Bene, io la tengo altissima.
No, io ho bisogno di avere la cuffia.
Capito, mi stai rompendo i timpani.
Ma poi lui mixa anche senza cuffie.
Come fa a mixare senza cuffie?
Fin da quando ho iniziato da ragazzino.
Ma perché ti hanno sempre dato fastidio?
No, perché proprio voglio sentire il suono live subito dalla cuffia.
Questa cosa, perché è vero, esce differente. Allora, dicevamo, in camerina, avevate la camerina condivisa, suppongo.
Certo.
E quindi tu trovavi le puntine rotte, delle robe che non ti tornavano. Lui dava la colpa alla mamma mentre ascolta.
No, io dicevo, non lo so, era già così.
Lui di nascosto, essendo più piccolo, accendeva il mio impianto e poi devo dire che è diventato veramente bravo, perché non perché è mio fratello, ma è veramente bravo.
Ma gli hai insegnato tu?
Diciamo che ha preso da me, poi abbiamo due stili completamente differenti, poi lui ha avuto veramente tante esperienze da club, a livello clubbing, ha lavorato nei migliori locali di Milano come l'Hollywood, The Club e tanti altri. Perciò ha un bel background a livello di clubbing, bello
tosso. Una bella crozza, come si suol dire.
Ma vogliamo ascoltare questa rompe?
Eh sì.
Va benissimo.
Chi l'annuncia?
DJ Jed, Vladi e Jay Santos.
Rompe! Yo!
Rompe, grande energia, DJ Jed, Vladi con noi stamattina, questi fratelli pazzeschi, Jay Santos. Com'è nata questa collaborazione?
Ma guarda, durante il tour estivo per i club in Italia abbiamo incontrato Jay Santos insieme al suo manager e ci ha proposto questa collaborazione di fare un brano con lui. Noi, considerato che stavamo iniziando l'album, eravamo in fase
diciamo che eravamo a metà strada,
abbiamo pensato di inserire anche questo brano nell'album, perché aveva delle belle sonorità.
Direi proprio di sì, e sta andando già alla grande,
sta andando forte, grazie al cielo,
queste piattaforme,
su TikTok sta spopolando, perché io conoscevo solo i TikTok prima, le caramelline, e quindi mio figlio e sua figlia, che sono comunque dei teenager dai 15 ai 13 anni, ci hanno fatto scoprire questa piattaforma qua, e sta spopolando, sta diventando molto virale su TikTok e fanno tutti i balletti. Tra l'altro la CBS, che è un'associazione contro il bullismo scolastico, hanno fatto un video insieme alla Croce Rossa Italiana, mi viene la pelle d'oca a dirlo,
sì, anche a me.
Hanno fatto un video per evitare che si facciano degli scherzi e degli abusi su altri, comunque,
diciamo, contro il bullismo.
Sì, una roba fantastica.
La Croce Rossa ha scelto questo pezzo,
ha scelto questo brano,
sì. Faccio un applauso, ne parliamo tanto.
Hanno fatto un video tra virgolette ironico, simpatico, per evitare di rompersi, quindi hanno usato rompe come colonna sonora e hanno fatto una scenettina che facevano cadere una persona per terra e evitavano di... per far capire, ragazzi, non fate questi scherzi perché ci si rompe.
Esatto, ci si fa male.
Ci si rompe proprio.
E gli artisti stanno facendo un grande lavoro, no, per aiutare questa lotta al bullismo.
No, questa è una bella, una sì, bella soddisfazione.
Poi, essendo papà anche, comunque, sai, quando sei papà...
Adesso avete dei ragazzi in casa.
Sì. Mia figlia ha 13 anni, suo figlio 15 anni.
Quali sono le problematiche con i teenager? Perché anch'io ho una nipote...
Ma più che problematiche, invece, guarda, che è un grande arricchimento, perché comunque a livello musicale mio figlio mi dice tante cose che io non so. Comunque, papà, ma hai sentito quel cantante? No, non lo conosco, perché loro sono molto più web di noi, quindi loro Spotify, tutte queste robe qua, che ovviamente seguiamo anche noi, però loro sono molto più...
Io sul pezzo.
Io
sul pezzo.
Do molta retta a mia figlia, perché devo dire che becca in pieno ogni cosa. Tipo un mese fa fece ascoltare il brano ancora prima che uscisse, mi fa: sai papà che lo vedo bene su TikTok. Io non sapevo cosa fosse TikTok, sinceramente.
Meno male che lo vedo, perché anch'io non lo sapevo. Vedi,
però devo dire che TikTok sta spopolando e mi sto rendendo conto che è veramente un altro mezzo del web molto, molto importante.
Ma poi è simpatico perché è veloce come app, quindi la vedi 1000 video al secondo, è divertente anche, comunque ti fai due risate, se vuoi passare 2 minuti a ridere ti vedi 2 o 3 video e...
Però bisogna avere dei ragazzi in casa, ovvio. Voi siete fortunatissimi. No, anch'io però questa nipote mi parla, per esempio, tutta la faccenda del K-pop, tutto questo pop che arriva
fantastico.
sì.
dalla Corea. È un mondo sconosciuto, e invece loro ti fanno sapere, assurdo. Dovete star sul pezzo anche su queste cose.
Assurdo. Ma infatti girando e vivendo con i ragazzi più giovani vedi delle scopri delle realtà che purtroppo non ti appartengono perché sei un po' più grande.
Però bisogna stare al passo, e devo dire, avere una figlia di 13 anni ti fa stare al passo, anche super passo.
Cacchiolina, proprio. Poi sì, sono attenti anche al pianeta, all'ambiente.
Sì.
Mio figlio, ma sai quante
volte?
Mio
figlio guai, eh. Attento, mia figlia guai.
Non buttare,
anche.
Papà.
Devi... La borraccia.
Ma scusa.
No, questa è una cosa molto positiva, perché comunque il futuro è in mano alle nuove generazioni.
Esatto, e sono più attenti. Dico, noi non avevamo queste emergenze, forse. Dico noi, perché
ma noi giocavamo
a biglie
con sasso disegnato per terra con i numeri, cioè, l'elastico, te lo ricordi?
Sì,
l'elastico,
certo.
Cioè, glielo dice a mio figlio,
adesso,
non so, cosa adesso serve l'elastico,
cioè, così mi rendi vecchio.
No, non è che è una questione di rendersi vecchio, anche già 20 anni fa si giocava ancora
comunque
l'elastico.
Diciamo, computer. Cambia, è l'evoluzione, ed è giusto che sia così. Le nuove generazioni nascono con questo, giustamente. Noi un po' più grandi ci dobbiamo adattare a questo.
Sì, con un'attenzione al pianeta,
certo,
non solo
soprattutto
alla vostra, alla
quotidianità,
esatto, è ottimo. Allora dai, torniamo
all'album.
Dai, cos'altro non abbiamo detto?
Guarda, io uno spoiler te lo direi, dai, ti dico un featuring che c'è, però direi, rimanga qua,
sì.
Jay Santos.
Fra poco secondo me ne spoileriamo un altro.
Non possiamo svelare niente. Ci sono featuring veramente importantissimi, grandi.
Diciamo cosa intendiamo per importanti, perché uno può capire importanti, magari si pensa che ne so
a Michael Jackson.
No, Michael Jackson povero Cristo, non c'è più.
Che...
No, importanti come personalità anche, perché comunque noi non è che ci affianchiamo persone solo perché hanno un nome.
Assolutamente.
Noi
vorremmo
al nostro fianco amici, persone che comunque hanno da dare, da trasmettere e che diano tante emozioni alle persone, perché a me di avere un personaggio famosissimo nel disco che però a me personalmente non mi dà nulla, non lo voglio.
No, sono molto coinvolti tutti quanti, sono molto gasati tutti quanti, perciò è una bella sinergia che si sta creando intorno al nostro album.
Ma guarda che state dicendo delle cose che stamattina abbiamo già in qualche modo detto, perché abbiamo sentito Malgioglio.
Sì,
diceva
grande.
Io voglio fare delle trasmissioni che abbiano un senso, un costrutto, che diano dei messaggi, non mi importa più dei numeri.
Certo.
Voglio
sostanza.
Perché la gente ormai del fake si è scocciato. Non del fake, comunque della roba molto
frivola.
Perché
c'è l'urgenza di dire delle cose, di fare delle cose.
E diciamo, nell'album di Gegé De Vladi c'è molta sostanza.
C'è tanta
ma data comunque da tutte queste sinergie, come ti ho detto poco fa, belle, che si stanno veramente fondendo,
certo,
no?
creando infatti, sì, personaggi, sì, di grande sostanza, che poi vengono qui a raccontarci le cose Mattina Lombardia.
Esatto. Noi siamo sostanza e anche creanza,
chiunque abbia della testa, sì, della, sì, testa,
e poi ovviamente
cuore.
Sono dei grandi professionisti.
Allora, io ho saputo che dopo Maria Salvador, sì, c'è anche questa fiesta. Che adesso io
Maria Salvador, perché hai citato Maria Salvador?
Ti sto dicendo così.
Ah, Maria Salvador, perché l'ho prodotta io, un pezzo di J-Ax, ovviamente.
Certo.
E poi hai scoperto che
c'è questa fiesta, io l'avrei anche già qui da far sentire.
Ah, fiesta è uscito nel nuovo album di J-Ax che si chiama Reale, sì, che è uscito il 24 gennaio,
esatto,
ed è l'ho prodotta io.
Ecco.
E quindi tu cosa mi dirai? Col dopo Cile. Maria Salvador, cosa bisogna fare?
Non lo so,
bisogna fare fiesta. No? Bisogna fare fiesta.
Sempre col Cile.
Tra poco l'ascoltiamo. C'è qualcos'altro che volete aggiungere? Vi terrei qui tutto il giorno.
Ma c'è tanto da parlare comunque. Dai, che ascoltiamoci, sì, fiesta.
Ascoltiamoci,
dai,
fiesta. Poi però siamo i saluti, quindi se vogliamo dire qualcosa dobbiamo dirlo adesso.
State sintonizzati sui nostri canali. Seguiteci su Instagram. Seguiteci a casa. Seguiteci ovunque.
DJ Jed, il Sarto Official su Instagram. Instagram e Vladi Official su Instagram e su YouTube. Ieri è uscito il nostro nuovo album,
esatto,
perciò andatevi a vedere il video di Rompe,
esatto,
di Jed e Vladi featuring Jed.
Vi lascio il numero di cellulare di Jed, che è 335 82 7458.
Io l'indirizzo di casa di Vladi quando volete andare a cena a casa sua.
Ragazzi, è stato bellissimo.
Grazie.
Anche per noi.
Vuoi salutare i miei amici di Instagram?
Ciao amici, baci.
Ciao da Radio Lombardia.
Ciao ragazzi,
ciao amore. Fiesta, baci, grazie ancora, complimenti per questa faccenda della Croce Rossa che ha scelto Rompe
no al bullismo.
Contro al bullismo. È una ragazza di La Spezia, non ve lo dico perché ce lo stiamo chiedendo tutti, brava.
Infatti stavo guardando il video
Anna
perché
Bando.
Mi ha incuriosito.
Vero. Vabbè, ne riparleremo quando avremo cose da dire che non siano appunto emergenza coronavirus.
Ma ogni tanto si può, e anche in questi giorni magari cambiare argomento ogni tanto.
No, ma infatti meno male che sono arrivati
gli ospiti.
Esatto, Vladi e DJ Jed, perché hanno portato un attimo di alleggerimento ogni tanto.
Adesso però torniamo sull'argomento principale di questi giorni. Ci sono insomma un po' di notizie. In Europa si stanno preoccupando per la presenza di lombardi appunto nei loro paesi. Allora,
infatti, ci siamo collegati con la Catalogna prima,
infatti
hanno detto che insomma lì siamo visti un po' aiuto.
Sì, praticamente ci stanno trattando come noi trattiamo, certo, i cinesi, ma anche giustamente, cioè per precauzione
infatti.
Per esempio il Parlamento dell'Unione Europea da Bruxelles ha invitato i funzionari che provengono, che hanno viaggiato in questi ultimi giorni nel nord Italia, di restare a casa per 14 giorni. Così sta facendo anche la Germania. La Gran Bretagna ci sta pensando, probabilmente farà la stessa cosa. Notizia dell'ultima ora che il Kuwait ha bloccato i voli da e per l'Italia. Quindi davvero stanno prendendo queste misure precauzionali tanti paesi, anche appunto fuori dall'Europa. Poi altra notizia, oggi su Repubblica c'è un articolo, reportage dalla zona rossa, quindi dai comuni dell'Lodigiano che appunto sono in isolamento. Ecco, secondo questo articolo ci sarebbero molte persone che oltrepassano i posti di blocco, cercando appunto di passare attraverso delle vie secondarie, visto che sono appunto abitanti della zona che conoscono bene anche le vie secondarie, o passano anche attraverso i campi, escono appunto dalla zona rossa che è isolata e vanno a fare la spesa in altri posti, per esempio Lodi. Questo appunto non è bello, non è responsabile anche nei confronti degli altri,
infatti.
Perché poi se così è stato deciso è giusto anche attenersi alle regole. E appunto intervistati dalla giornalista che ha raccontato questa situazione, dicono noi nei nostri paesi ci sentiamo abbandonati, è aperta una sola farmacia, abbiamo paura che ci siano pochi generi alimentari e quindi andiamo a fare la spesa fuori. Ecco, questo non è appunto un comportamento molto responsabile. E tra l'altro è notizia di oggi che oltre appunto alle forze dell'ordine già presenti sul posto è arrivato anche il personale dell'esercito, per cui i checkpoint che presidiano questa zona del Lodigiano da 15 sono passati a 35, questo appunto per controllare meglio i movimenti. e ufficialmente può uscire solo chi ha bisogno, necessità di andare a fare delle visite mediche con tanto di appunto certificato medico, e può entrare chi ha un permesso da parte della procura, per esempio chi deve portare appunto generi alimentari, rifornire i negozi, però previa appunto autorizzazione della procura. E poi un'altra notizia sempre legata al coronavirus, appunto giunta proprio in questi minuti dalla Brianza: i carabinieri hanno proceduto alla chiusura forzata di un bar tabacchi di Carate Brianza perché alle 19 risultava ancora aperto al pubblico con 4 clienti all'interno, appunto nonostante l'ordinanza lo vieti, no? L'ordinanza è entrata in vigore ieri della regione del Ministero della Salute, che prevede per i bar e i pub la chiusura obbligatoria alle 18. Quindi purtroppo dobbiamo raccontare anche queste situazioni di persone che non stanno rispettando le ordinanze, non stanno rispettando le regole.
Vediamo un po' come cosa potremo raccontare, no? nelle prossime ore, nei prossimi giorni, insomma, magari sentiremo anche gli amici che vivono all'estero e che ogni tanto sono dei nostri, per sapere se anche nel resto d'Europa c'è questa fobia, no? Rispetto a noi che abitiamo in Lombardia oppure no. Abbiamo sentito una scrittrice più volte anche per la Brexit che sta a Brighton, per esempio, mi viene in mente, magari nei prossimi giorni la sentiremo. Grazie Paola, c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
Diamo per il momento diamo al nostro sito con tutti gli aggiornamenti, radiolombardia.it.
Billy Weathers, Lovely Day, Mattino Lombardia prosegue. Abbiamo subito un'altra ospite con noi, Milena Costanzo.
Buongiorno,
come stai?
Ma bene, bene, nonostante
tutto il delirio, sì. Esatto. Allora, tu sei attrice e anche autrice, e oggi avresti dovuto parlarci di una trilogia della ragione, no? Di spettacoli dedicati, sono tre spettacoli, a Dickinson, a Simone Weil e Sexton. Però
sì,
c'è un libro e quindi ne parliamo lo stesso. Gli spettacoli, sì, purtroppo adesso vedremo quando riapriranno i teatri.
Infatti, tutto un po' bloccato.
Tutto un po' bloccato, e questo, insomma, anche per l'economia non è il massimo.
No.
Comunque teniamo lo spirito alto, perché poi immagino, no, c'è tanta passione e anche tanto lavoro dietro uno spettacolo, e quindi stiamo sentendo anche gli attori che ci parlano comunque dei loro spettacoli che prima o poi riprenderanno, speriamo prima, però poi molti di questi spettacoli sono dei progetti più ampi, come per esempio il tuo, che è un libro. Allora parliamo del libro, possiamo,
sì,
parlarne.
Sì. Allora, questo libro praticamente è nato alla fine di tutta la trilogia, e quindi è una raccolta di pensieri sul lavoro che è stato fatto e di immagini, che sono le fotografie di Paola Codelù, che oggi è qua con noi.
Saluta,
è venuta a trovarmi.
Certo.
E quindi è come se fosse un'opera a sé, ecco, nata dall'esperienza e dal passaggio dentro tutte quelle parole così forti, importanti, belle di queste due poetesse e una filosofa.
Come mai hai scelto queste tre donne? Perché poi alla fine sono grandi donne. Cosa ti ha colpito di loro piuttosto che di altre? Oppure ne rielaborerai altre?
Ma per il momento no. Personaggi di questa portata no. Loro le ho scelte perché, appunto, uno si chiede: ma cosa c'entrano? Una casalinga pazza degli anni 60 a Boston, una poetessa che non si dichiarava poetessa dell'Ottocento, che si era chiusa in camera, e una filosofa francese che si è messa a girare il mondo e a partecipare alle sofferenze di tutti, insomma.
E quindi sembrano tre figure molto differenti.
Sì,
in realtà. Secondo me un'anima comune l'hai trovata.
Più di una, sì, più di una, perché secondo me tutte e tre queste avevano capito qualcosa di di molto importante e anche se misterioso, che appartiene a tutti noi, diciamo il territorio dell'anima, dei desideri più profondi e quindi anche al di là del discorso sul femminile, però questo scegliere la propria natura, e perseguirla fino alle più estreme conseguenze, ecco.
Capire qual è la propria natura e farla vivere è una delle cose forse più difficili. Adesso diciamo che noi siamo un pochino più libere di farlo, in altri tempi era un bel lavoro.
Sì, beh, infatti nel libro si parla anche di questa cosa, questo rapporto con un maschile al di là dei diversi periodi storici, che però era sempre un mettere un po' in ombra il femminile, che fossero fratelli, mariti, poi però queste facevano sempre quello che volevano.
Erano toste,
sì. La stessa Emily Dickinson, che noi siamo abituate a immaginare come un esserino, una creatura mite, in realtà era tremenda.
Ma neanche un po', infatti.
Neanche un po'.
E quindi queste, diciamo, da questo libro, Trilogia della Ragione, questi tre spettacoli sono tre spettacoli separati, giusto?
Sì, ogni spettacolo tratta uno di questi personaggi, quindi ho appena rifatto a Bologna la trilogia completa, che era Conferenza con Anne Sexton, il primo spettacolo, O no Simone Veil, che è quello dedicato a Simone Veil, e Emily, che era quello su Emily Dickinson.
Ecco, dove avresti dovuto portare in questi giorni questa trilogia?
In questi giorni stava partendo, diciamo, il tour di presentazione del libro, se proprio vogliamo.
Che però è saltato, perché stanno saltando anche le presentazioni dei libri.
È tutto bloccato.
Sì, e per gli spettacoli, insomma, ci farei sapere, sai che noi...
quando vuoi, avanti, in alcuni festival quest'estate.
Ecco, va bene, allora ci farai sapere, ci tengo che tu ci venga a trovare con tutta un'altra calma e serenità per parlare di queste tre fantastiche donne che tu racconti. Intanto possiamo leggere il libro. L'editore? Non l'abbiamo detto.
L'editore è un editore indipendente che è Occo, Edizioni Occo, che è un'associazione culturale, è un libro autoprodotto quasi, perché comunque noi non ci siamo basate su una casa editrice importante.
Perché anche lì a volte è difficile poi poter esprimere quello che si vuole esprimere, va bene.
Per noi era importante raccogliere le fotografie di Paola e il percorso di pensiero c'è stato dietro questo grande lavoro che è durato 6 anni.
Paola Codelupi, che salutiamo, che è lì con te.
È qui con me, Paola
Codelupi. E che siete due donne toste anche voi, quindi vi voglio in studio al più presto. Grazie Milena
grazie
Costanzo, quando poi ci sarà la possibilità anche magari di leggere il libro e venire a vedere a teatro la vita di queste tre donne. Fra poco anche Clizia Gurrado. Grazie, un abbraccio, buona giornata. Charlie Charles,
grazie, ciao.
Con Stardust, Calypso, e poi c'è Sfere Basta, Mahmood, eccetera, eccetera, eccetera. E adesso Clizia Gurrado, buongiorno Clizia.
Ma buongiorno Monica, buongiorno a tutti.
Noi abbiamo appena parlato di tre donne meravigliose che secondo me tu apprezzi molto.
Sì, davvero, lo so.
Simone Veil, Anne Sexton, eccetera, eccetera. Poi magari faremo, come dire, un appuntamento con te, con Milena Costanzo, più
molto
avanti,
volentieri,
quando partiranno gli spettacoli, insomma adesso è tutto così bloccato. Allora tu, tra l'altro, stai in argomento, no? Tu di solito ci porti alle mostre, teatro La Scala, eccetera, però...
Sì, siamo tutti fermi.
Siamo tutti fermi.
I teatri chiusi, le conferenze stampa annullate, mi arrivano i comunicati che annunciano la sospensione degli spettacoli fino a data da destinarsi. Insomma, è davvero una situazione un po' surreale, un po' anche spettrale, direi, perché vedere comunque la città vuota e le porte dei teatri chiusi, ecco, fa veramente un certo effetto. E poi insomma in questi giorni ci siamo persi tanti appuntamenti importanti, salterà appunto il premio PIMOF per il teatro che era in scena in calendario il 28-29 e al Manzoni sono saltati gli spettacoli di Luca Argentero che doveva portare E questa è la vita che sognavo da bambino, e è saltato anche lo spettacolo dell'Alessio Boni che doveva fare Don Chisciotte
che abbiamo sentito ieri, Sella, quella famosa e fantastica attrice turca.
Sì, e alla Scala appunto sono saltate le repliche del Trovatore. Insomma è una situazione abbastanza così pesante,
surreale direi.
Fa impressione, però insomma siamo fiduciosi e aspettiamo questo mese di marzo per poter vedere i titoli in stagione. Io ad esempio sto aspettando Il Turco in Italia di Gioacchino Rossini, La Salome di Richard Strauss alla Scala. E ci sono tanti appuntamenti che ci aspettano, quindi magari prendiamolo in positivo, no? Sì. È giusto una piccola pausa di riflessione.
Esatto.
Vediamo.
Esatto.
Cosa aspettiamo la riapertura dei teatri, sennò bisognerà pensare di farli tutti in streaming, un po' come fa il Noma di Milano, no?
È vero.
Come i spettacoli TV, ci sono dei programmi a Milano che sono andati in onda senza pubblico proprio per evitare le situazioni di contagio. E, insomma, è una situazione che dovremmo tenere sempre sotto controllo. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore.
Noi navighiamo a vista, aspettiamo.
Sì,
di
si naviga
in
a vista, sì, assolutamente. E prendiamo l'occasione per leggere ad esempio le pagine del Manzoni,
altro.
No? Manzoni sulla Festa a Milano, ecco, io ad esempio me le sono rilette giusto per curiosità. E così è un momento molto molto particolare.
È un momento che non avevamo mai vissuto, quindi stiamo prendendo le misure
infatti,
con tutto.
Sì,
grazie Clizia Gurrado.
Grazie a voi.
Un abbraccio.
Grazie.
Beh, noi ci salutiamo perché finisce qui Mattino Lombardia. Grazie a Michele Cazzolani che è stato in regia, Jacopo a Facebook, Paola Farina, Alberto Lazzari in redazione, presissimi radiolombardia.it per avere tutte le notizie in tempo reale. Grazie a tutti i nostri ospiti, a voi che siete stati con noi. Mattino Lombardia @radiolombardia.it. Io sono la Stefin Longo, baci!